Riprendo il tema che era già stato oggetto un po' di tempo fa, in ottobre mi pare. Da principio non era così. E lo scopo era quello di capire, cercare di capire dalla parola che cosa significa, che cosa poteva intendere Gesù quando, anche se in un contesto specifico che adesso non tocco, affermò: ma da principio non era così. Quindi vuol dire che c'è stato un principio in cui le cose erano diverse. Allora cerchiamo di capire cosa è questa diversità, a che cosa fa riferimento, perché poi andando avanti ancora sull'argomento vedremo che cosa è successo dopo un determinato momento dove c'è stata la rottura da quel principio che non era così a un dopo di quel così di cui Gesù parla. È importante, ho sentito proprio questo bisogno per me prima di tutto di ritornare sugli elementi che hanno contraddistinto la partenza, cioè la creazione, perché tutto comincia da lì. Non è un fatto rimasto isolato che non ha riguardo al presente, ma ogni cosa è stata fissata in quel momento da Dio, e quindi ritornare su questo tema, sapere, capire che cosa Dio ha fatto, che cosa ha stabilito, qual era il suo piano per l'uomo. E questo ci servirà anche per capire il perché oggi succedono certe cose a livello ideologico, che poi ha i suoi effetti sul piano pratico. Allora, l'argomento di oggi, al di là di un piccolo collegamento ai punti fondamentali che avevo evidenziato la scorsa volta, sarà quello di fermarci e riflettere sull'irruzione di Satana. Allora, vediamo prima i principi che Dio ha posto per l'uomo nel momento della creazione, quindi mi ricollego a quello che avevo già evidenziato la scorsa volta. Quindi Dio nel momento della creazione, con la sua parola e quindi anche con il suo agire, ha stabilito con un modo estremamente chiaro e inequivocabile i tre principi creazionali che sono il fondamento di ciò che ha voluto per l'uomo. L'uomo e la donna, ovviamente, e quindi per l'umanità intera, di ogni epoca, di ogni luogo. Principi che erano ben chiari nella mente dei nostri progenitori. Allora, questi tre principi creazionali sono: Dio ha creato due generi, maschio e femmina. Lo leggiamo in Genesi 1, versetto 27, Dio creò l'uomo a sua immagine, lo creò a immagine di Dio, li creò maschio e femmina. Due generi, entrambi creati a somiglianza di Dio e quindi entrambi allo stesso modo portatori della sua immagine. Entrambi egualmente responsabili nella gestione della terra. È importante sottolineare queste cose perché nulla e nessuno potrà mai mettere in dubbio o contraddire queste fondamentali uguaglianze che l'uomo hanno davanti a Dio senza andare contro la volontà di Dio, senza trovarsi ad opporsi a Dio. E questa uguaglianza davanti a Dio si oppone a qualsiasi idea o atteggiamento di superiorità o inferiorità dell'uno rispetto all'altra. Se avete seguito, solo pochi giorni fa c'è stata la giornata nella quale si è posta una particolare enfasi sulla violenza sulle donne. E questa è una delle conseguenze di aver capovolto ciò che Dio ha stabilito. Ma se questa uguaglianza di Dio si oppone a qualsiasi idea o atteggiamento di superiorità o inferiorità dell'uno verso l'altra, e la diversità di genere, maschio e femmina, che è alla base della complementarietà dell'uno verso l'altra. Proprio perché ben distinti l'uno dall'altra, fisicamente, sessualmente, emotivamente, sentimentalmente. Possono sembrare delle cose ovvie, ma vedremo andando avanti che oggi non vengono più considerate così ovvie, lo vedremo più avanti. Però è bene stabilire, chiarire, avere ben fisso nella nostra mente ciò che Dio ha stabilito. Il secondo principio è che Dio ha voluto un solo tipo di coppia, quella eterosessuale, formata cioè da un uomo e una donna, e per di più monogama, la sua moglie e conseguentemente suo marito. Il terzo principio è che ha stabilito un solo tipo di relazione tra uomo e donna, proprio in questa sfera di complementarietà, quella coniugale avente il carattere di esclusività. Ogni altro tipo di relazione tra uomo e donna viola il fondamento divino. Questo è, sono i tre principi fondamentali che Dio ha stabilito per l'uomo e per la donna e quindi per l'umanità intera. Ma a un certo punto, ecco che entriamo nel tema, c'è l'irruzione di Satana. Ho proprio ragionato su che termine usare per descrivere il fatto che Satana si sia fatto vivo a un certo punto, e la parola che ho trovato più adeguata è l'irruzione. Irrompere vuol dire arrivare con violenza, non semplicemente insinuarsi. Certo, ha insinuato, ma noi dobbiamo vedere quella di Satana come una irruzione violenta nella creazione. Però, se leggiamo la Genesi, non c'è il nome Satana. Si parla di serpente. Come la mettiamo? E questo mi ha un po' colpito e sono voluto andare a vedere, ma dove, da dove parte il nome Satana? Dov'è che si trova? E a parte un riferimento, non l'ho segnato per cui non mi ricordo se è in Prima Cronache o così via, ma il libro della Bibbia nel quale Satana, oltre a essere nominato con il nome Satana, ma risalta ripetutamente, anche se solo all'inizio, è il libro di Giobbe. È il libro di Giobbe dove Satana viene nominato, è un attore, non è mai un protagonista, è un attore della scena. È necessario parlare di Satana? O sappiamo, o so già tutto? Mi sembra che sia un argomento nei nostri contesti un po' trascurato. Del resto Satana ama che si parli o poco di lui o nulla o troppo. Va detto, e perdonatemi questa così condivisione perché l'ho constatata in più di un caso, che capita che Satana sia tirato in ballo come causa di guai che ci possono capitare, e questo diventa un paravento, a volte, dietro il quale nascondere le nostre responsabilità di fronte agli effetti negativi di scelte che a volte operiamo un po' superficialmente o negativamente. Allora queste scelte determinano delle conseguenze, queste conseguenze ovviamente ci pesano, provocano delle situazioni di malessere e così via, e diamo la colpa a Satana. Direi di stare un po' attenti a questo, perché le nostre responsabilità sono nostre. Quando operiamo delle scelte, prendiamo delle decisioni, magari con superficialità, e queste provocano delle conseguenze negative, mettiamoci davanti allo specchio, mi metto davanti allo specchio, prima di prendermela con qualcun altro. Chiusa la parentesi. Allora, non entro nel merito perché è una tematica molto particolare, ma che ci faceva, da dove veniva, perché c'era Satana, che c'entra, da dove veniva fuori. Dico solo, è un tema appassionante, del resto bisogna stare attenti a andare troppo in là, perché la scrittura lascia qualche traccia che ci dà una vaga, molto vaga idea di che cosa era successo e da dove arriva. Per cui prendiamo ciò che la scrittura afferma, senza voler pretendere di spiegare tutto e senza voler pretendere di sapere di più di ciò che la scrittura ci dà. Sta di fatto che questo signore voleva essere a un certo punto, prima della creazione, come l'Altissimo, ma non c'è riuscito. E poiché non ha potuto diventare Dio, si è impegnato a distruggere tutto quello che può dell'opera meravigliosa della creazione di Dio. Dice, non posso essere così? E allora adesso vi faccio vedere io. Quindi, mentre Dio crea, Satana assiste all'opera creatrice di Dio. Sta bene a guardare, e mentre sta bene a guardare studia la migliore strategia per colpire e rovinare la bellezza e la perfezione della creazione di Dio. È nemico di Dio e vuole opporsi a lui e attaccarlo come può, ma non lo può fare direttamente. Perché Satana non è una forza uguale e contraria che si contrappone a Dio. Non lasciamoci influenzare dalle tante correnti di pensiero, in particolare dalle filosofie orientali che hanno impregnato i modi di pensare, che vedono il bene e il male come due realtà uguali e contrapposte eternamente in lotta tra loro. Satana non è una forza uguale, una persona uguale e contraria a Dio. Satana sa molto bene che ha degli spazi, quelli che Dio permette, e dei limiti. Il libro di Giobbe ne è l'espressione evidente. Satana parla di Giobbe, riferendosi a Dio, Dio gli dice fai, ma non andare oltre questi limiti. Questa è la dimostrazione che non so, Satana non è l'equivalente negativo di Dio, non è il lato oscuro della forza, come alcuni film del passato hanno descritto queste forze uguali e contrapposte. Dio è Dio. Dio, come è stato detto, è il vincitore. Ha già il suo piano. Non è un vincitore di una battaglia dagli esiti incerti. Dio è il vincitore. Allora, quale strategia Satana mette in campo? Che è quella di attaccare il capolavoro di Dio. Lo sapete che siete il capolavoro di Dio? Avete mai pensato? È dura, eh? Cioè, coloro che unici nella creazione sono stati creati a immagine e somiglianza del Creatore. E quindi in che modo agisce? Lavorando in modo molto astuto, sottile, subdolo. Attaccando cosa? La mente. Attaccando la mente. Per sradicare la mente dell'uomo, per sradicare i pensieri di Dio. Questa è la sua strategia. Alterare lo spirito della mente. Questo pensiero ci dovrebbe aiutare a capire perché più avanti, molto tempo dopo, verrà detto siate rinnovati nello spirito della vostra mente. Ecco il senso di quella frase, perché Satana ha lavorato e continua a lavorare per alterare lo spirito della mente. Vi è mai capitato, ascoltando magari in casa o in situazioni diverse, magari qualche discorso che a voi sembra strampalato, irreale, e quindi a un certo punto, dopo aver ascoltato, esclamate «Come?». Ma che stai dicendo? E poi, non è così. Io ti dico com'è. La strategia di Satana. Leggiamo pochi versetti nel terzo capitolo della Genesi, dal primo versetto, capitolo 3. Il serpente era il più astuto di tutti gli animali dei campi che Dio il Signore aveva fatti. Esso disse alla donna, «Come? Dio vi ha detto di non mangiare da nessun albero del giardino?» La donna rispose al serpente, «Del frutto degli alberi del giardino ne possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che è in mezzo al giardino, Dio ha detto, non ne mangiate e non lo toccate, altrimenti morrete». Il serpente disse alla donna, «No, non morirete affatto, ma Dio sa che nel giorno che ne mangerete i vostri occhi si apriranno e sarete come Dio, avendo la conoscenza del bene e del male». Ah. Come? È la prima parola pronunciata da Satana. Così si rivolge a Eva facendo un'affermazione con la quale distorce volutamente la verità pur senza negarla. Non ha negato la verità, l'ha distorta. E pone a Eva questa affermazione in forma di domanda, una domanda caratterizzata per di più da un finto stupore. Come? Dio vi ha detto, questo stupore che a volte in situazioni analoghe quando diciamo a qualcuno che gli diciamo come, ma cosa stai dicendo? lo facciamo con stupore, no? Questo è il suo tranello. Non sta negando ciò che Dio ha detto, ma lo travisa con lo scopo di suscitare la reazione di Eva. La risposta di Eva è in effetti corretta e fedele, ma cade nella trappola. O potremmo dire, ma ha risposto correttamente, ma cade nella trappola. Qual è la trappola? Eva ha accettato di dialogare con il diavolo, con Satana. E proprio su un tema dove Dio era stato ben chiaro. La risposta di Eva dimostra che sapeva come stavano le cose, ma il tranello, la trappola è quella, ha accettato di dialogare. E questo mi ha fatto venire in mente quando l'Apostolo Paolo scrive agli Efesini: non fate posto al diavolo. Giacomo scrive: resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi. Altrove è scritto: voltate le spalle e fuggite voi. Al come segue il no. Satana non nega direttamente ciò che Dio ha detto, però notate, trasforma l'esistenza di un divieto presentandolo come un negativo elemento di costrizione, di penalizzazione. Sottile. Insinua che Dio li sta penalizzando, gli sta togliendo qualcosa. Cerca così di suscitare nella mente di Eva il dubbio sul carattere e sulle reali intenzioni di Dio. Nella mente insinua il dubbio. Forse, questo lo dico io, non c'è scritto qui, può anche Eva aver pensato, ma forse Adamo non mi ha spiegato bene le cose. Dio aveva parlato chiaramente ad Adamo, capitolo 2, versetto 16 lo evidenzia, e si desume che gli abbia lasciato la responsabilità di riferire fedelmente la cosa a colei che Dio le avrebbe poi messo a fianco. Questo è ciò che desumo da quello che leggo. Ma questa è una parentesi, per quanto importante. In sostanza, Satana irrompe nella mente di Eva con questo pensiero. E di fatto Satana lascia intendere, il messaggio che trasmette a Eva è: io so di Dio quello che tu non sai, perché io lo conosco meglio di te. E poi il ma, l'invece, Satana: ti dico io come stanno le cose realmente. Dio ha paura di voi e teme che se, puntini puntini, mangiate l'albero, poi dirà quello che succede. Dio non vuole avere nessuno che sia come lui. È un Dio geloso di se stesso. Questo è quello che sta insinuando nella mente di Eva. Anziché enfatizzare tutto il buono, il bello, il tanto che Dio aveva messo a loro disposizione, Satana mette in evidenza ciò che era proibito, insinuando, senza dichiararlo apertamente, che Dio era un bugiardo, che tratteneva per sé qualcosa di ancora più bello, di più prezioso di ciò che aveva loro elargito, e quindi non è un Dio buono. Eva ha dunque accettato di dialogare con il Satana, e questo è stato il suo primo errore, gravissimo errore, che ha aperto la porta a tutto ciò che ne è seguito. Ha permesso che la sua mente, sotto l'azione delle insinuazioni di Satana, mettesse in dubbio Dio stesso, e quindi la sua parola, la sua bontà e la sua unicità. Ha insinuato il dubbio. Ha permesso Eva che il suo orgoglio venisse stimolato dalla lusinga di poter diventare come Dio. Per effetto della disubbidienza, Eva corrompe tutte le capacità che Dio aveva creato in lei. E Adamo? E Adamo? Dov'era? Adamo non solo non contesta il diavolo, ma accetta passivamente l'offerta del frutto fattagli dalla donna, disubbidendo così a Dio, attenzione, di una disubbidienza ancora più responsabile di quella di Eva, perché Dio aveva parlato direttamente ad Adamo. Quindi la sua responsabilità in ciò che è successo, è ancora più grande di quella di Eva. Se andiamo a leggere sempre nel capitolo 3 della Genesi, al versetto 11 viene detto, Dio disse ad Adamo, chi ti ha mostrato che eri nudo? Hai mangiato del frutto dell'albero che ti avevo comandato di non mangiare? Sta parlando di ciò che lui aveva detto ad Adamo. Al versetto 17, ad Adamo disse, poiché hai dato ascolto alla voce di tua moglie e hai mangiato del frutto dell'albero circa il quale io ti avevo ordinato, eccetera, eccetera. Dio, dopo la ribellione, la disubbidienza, si rivolge e cerca Adamo. Quindi c'è una responsabilità, c'è una corresponsabilità, ma da quello che desumo, da quello che leggo, la responsabilità di Adamo è ancora più grande, se così può essere, di quella di Eva, proprio per questo rapporto diretto con cui Dio aveva comunicato qualcosa. Allora, gli attacchi di Satana verso Dio, indiretti, avevano questi tre scopi. Negare la veridicità di Dio. Cioè, ha lavorato, in fondo, per raggiungere i suoi tre scopi, verso Dio, contro Dio. Negare la veridicità di Dio. Adamo ed Eva sapevano esattamente quello che potevano fare e quello che non potevano fare. e sapevano bene che cosa sarebbe successo se avessero disubbidito. Deformando le parole di Dio, Satana suscita in Eva una dubbiosa alternativa, una contraddizione di pensiero. Dio o Satana? Chi dei due dice la verità? Cedendo alla menzogna del diavolo, Eva, e di riflesso Adamo, dubitò della veridicità di Dio. Questo era il primo scopo di Satana. Oggi Satana continua immutata la sua nefasta azione, accecando le menti degli uomini per distoglierli da Dio. Non ha cambiato strategie, non ha cambiato obiettivi, forse ha affinato le armi, le ha adattate alle circostanze, alle epoche, ai luoghi, alle culture, a tutto quello che volete, ma il suo obiettivo non è venuto meno. Il secondo scopo di Satana era quello di negare la bontà di Dio. E sappiamo nel corso della storia, per tante circostanze, quanto spesso le domande: ma Dio è veramente buono? Quante volte queste cose, questi pensieri sono emersi? E qui lavora, abbiamo visto, sempre distorcendo la verità, mai negandola. Non solo lo presenta come un Dio falso, affermando che la disubbidienza non avrebbe avuto alcuna conseguenza negativa, quando dice no, non morrete affatto, ma dichiara piuttosto un effetto straordinariamente positivo, allettante: i vostri occhi si apriranno. E Dio lo sa questo, eh? In sostanza dice, per riprendere un po' il discorso di prima, Dio vi sta impedendo qualcosa. Non sta proteggendovi, ma vi sta defraudando di qualcosa di cui non vuole che godiate pienamente: la libertà totale. La libertà totale. Se Dio vi ha posto dei limiti, vi ha tolto la libertà totale, non ve l'ha elargita. E questo sarebbe il Dio buono? Questa sarebbe la bontà di Dio? È interessante notare che la specie umana non fu mai creata per la libertà totale, contrariamente a ciò che comunemente si pensa o si vuol far credere. Avere dei limiti appropriati faceva parte del piano perfetto di Dio. Limiti posti da un padre saggio, buono e amorevole. Satana ha invece fatto apparire insoddisfacente tutto quello che Dio aveva preparato, tutto quello che Dio aveva dedicato a loro per portarli a desiderare la cosa proibita. Avevano di fatto tutto, tranne una cosa. Oggi Satana continua a far sembrare noiose e insoddisfacenti le cose permesse da Dio e attraenti le cose proibite. Quindi presenta un Dio che vuole negarci ciò che l'uomo è portato a ritenere buono. Terzo punto dell'azione di Satana contro Dio è negare la diversità, l'unicità di Dio. sempre agisce presentando il falso. Sarete come lui. Non esiste l'unico. Se esiste un qualcos'altro di uguale, non c'è più l'unicità. Qui viene finalmente, si fa per dire, resa palese l'essenza del peccato. E attenzione, sto parlando di peccato al singolare. È altro argomento che meriterà di essere affrontato, la differenza tra peccato al singolare e peccati al plurale, ma non è adesso il momento. In effetti, sotto diversi aspetti, Adamo ed Eva erano già come Dio, nei modi in cui Dio stesso intendeva che lo fossero. Per questo viene affermato che sono stati creati, che l'uomo è stato creato a immagine e somiglianza di Dio. Le qualità morali, le qualità spirituali, le qualità relazionali, la libertà di azione, pur controllata. La differenza sostanziale tra l'uomo e Dio si colloca sul piano esistenziale. Uno è il creatore, l'altro è la creatura che dipende totalmente dal creatore, che ne è anche il sostenitore. Quindi questo era e è lo scopo di fondo di Satana, l'indipendenza da Dio per essere uguali a Lui senza più bisogno di Lui. Nessuna differenza quindi tra Dio e l'uomo. Dio non è più unico. Il peccato, in sostanza, è negare che Dio sia Dio. Noi siamo portati, giustamente, da una parte ad associare sempre peccato ad azione. Ma qui non si sta parlando di azione. Qui si sta parlando di qualcosa dentro. Le azioni sono conseguenti. Il peccato è non accettare che lui sia diverso da noi, nel senso che abbiamo evidenziato. Peccato è rifiutare la dipendenza da Lui, rifiutare, negare il bisogno che abbiamo di Lui, perché non ne abbiamo bisogno, l'uomo non ne ha bisogno. Questo è il peccato, la struttura, l'essenza, la sostanza del peccato. Qualche cosa nella mente, che poi determina tutte le conseguenze che poi a suo tempo vedremo. Il peccato è la rivolta contro l'insindacabile autorità di Dio. È il tentativo dell'uomo della autodeificazione di se stesso. Che bel risultato che Satana ha raggiunto. Oggi Satana continua a convincere l'uomo che può fare a meno di Dio in tanti modi. E in particolare, lo vedremo, portandolo ad andare contro i principi creazionali e i limiti che Dio aveva posto. Satana ha conservato tutte le sue strategie e usa le sue stesse tattiche, come dicevo prima, affinate, per raggiungere, continuare a raggiungere, a mantenere i suoi obiettivi. Il suo obiettivo primario è tenere l'uomo lontano da Dio. Noi dobbiamo essere convinti e certi che la nostra identità ha una precisa origine. Non è il frutto del caso, una combinazione di elementi incontrollati. E neanche la nostra identità può essere lasciata libera di formarsi secondo le rivendicate libertà che l'uomo pretende di avere. È necessario che afferriamo, riteniamo saldamente il significato di ciò che siamo, della nostra struttura, della nostra identità e della dignità che abbiamo come massime creature di Dio. Quindi, per concludere, chiediamo sempre a Dio come suoi figli per la sua grazia, per la sua grazia, la sua misericordia, la sua compassione. Chiediamo il vero discernimento per esaminare ogni cosa e ritenere il bene e astenerci da ogni specie di male, come l'Apostolo Paolo scrive ai Tessalonicesi, avendo la certezza che la via di Dio è perfetta. Lodiamo Dio per come ha voluto crearci e vegliamo per riconoscere, smascherare, denunciare e prendere le distanze da tutto ciò che sempre sotto l'azione di Satana si insinua per distoglierci dalla verità e dalla fermezza che deve caratterizzare il nostro essere totalmente di Dio. Andando avanti poi entreremo più nel dettaglio di che cosa sono queste cose dalle quali dobbiamo prendere le distanze, ma credo che in tante cose ci arriviamo da soli. Lasciamo infine che Gesù compia in noi, per mezzo della sua parola e l'azione dello Spirito Santo, quell'opera di rinnovamento nello spirito della mente. Non mi sono mai reso conto, anche se era già un punto per me focale, ma quanto sia necessario questo lavoro di Dio attraverso la sua parola e l'azione dello Spirito Santo di rinnovamento nello spirito della mente, perché è proprio là che Satana ha attaccato. Quella mente che, ci piaccia o no, per eredità abbiamo ricevuto da Adamo, priva della gloria di Dio, come afferma Paolo nell'Epistola ai Romani, ma che Dio stesso, nella sua grazia infinita, nel suo smisurato amore verso queste povere creature, vuole restaurare e ha lavorato e sta lavorando per questo. Questo è il senso della croce di Cristo. Vogliamo veramente, al di là di tutte le considerazioni, avere proprio il nostro cuore ricolmo di esultanza, di gioia, perché il senso della croce di Cristo è farci ritrovare, farci riacquistare quella gloria di cui siamo stati privati.